Caro Max, ciao!
Caro Nick, ciao!
La volta scorsa, nella quale abbiamo avuto come ospite Carmelo Gorgone, abbiamo fatto un prologo troppo lungo. Diciamo la verità, non abbiamo niente da dirci e la coppia è in crisi.
Guarda Nick, non ti mando solo per rispetto ed amicizia. Comunque hai ragione, facciamo un prologo corto anche perché diamo spazio all'ospite che è molto più importante che queste quattro facezze, quindi ti propongo di partire subito con la presentazione.
Accetto il tuo invito e parto subito con la presentazione. Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Sultans of Swing, del gruppo rock britannico Dire Straits, diamo il via all'ottava puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Solo.
Con la coppia in crisi.
Ma che coppia in crisi, muovete? You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down.
Signore e signori, è con noi Giuseppe Piazza! Coach, benvenuto a Pick and Pod.
Mamma mia, che presentazione! Grazie.
Non ti avevo preparato su questo, no. È una sorpresa.
È un vero piacere avere ai nostri microfoni Giuseppe Piazza, anche se nel mondo della pallacanestro maschile e femminile è Beppe Piazza. Penso che non si chiamino in tantissimi o tantissime Giuseppe, giusto?
Sì, mi chiamano Beppe, ma strano perché in famiglia non è
il tuo soprannome di nascita.
In famiglia mi chiamano Giuseppe, però nel basket chissà perché sono Beppe.
L'abitudine degli sportivi a dare soprannomi che derivano o dal nome o sì, in Veneto sì. Spesso Max dal cognome, sì, noi accorciamo esatto. I cognomi e...
ma poi secondo me è proprio un problema sportivo, no? Nel senso che se devi chiamare uno che c'ha magari il triplo nome ci metti in campo, ci metti una vita, accorci e...
come quella famosa barzelletta per giungere all'acqua dove voleva tirare l'acqua al proprio mulino, che diceva Giovanni è troppo lungo, finisce sotto la macchina, Ugo è troppo corto, rischia di fare un colpo, chiamiamolo Ciro per arrivare a ottenere il nome Ciro. Comunque Coach Giuseppe Beppe Piazza è il capo allenatore dell'Alama San Martino di Lupari, che partecipa, come ben sappiamo noi, a Padova e anche in Veneto e anche in tutta Italia al campionato di Serie 1 femminile. Per noi come Pick and Pod, Max, è la terza incursione nel meraviglioso mondo giallo-nero del basket di San Martino di Lupari, perché nella prima stagione abbiamo ospitato Irene Guarise e Alberto Antonello, che è responsabile del marketing e della comunicazione, e nella seconda stagione la vulcanica playmaker italiana.
Vulcanica è poco!
Che tuttora sia Irene che Raylin Dalia, avevamo scoperto la pronuncia corretta, esatto. Molti dicono Dalì, sono ancora con te, coach. Quindi sì. Una bella avventura, no Max?
Sì.
Quella di San Martino, ormai da molti anni punto fermo della pallacanestro padovana.
Direi anche punto livello. Di riferimento per la pallacanestro padovana femminile. Beppe, tu sei alla seconda stagione alle Lupe, società di A1 ininterrottamente dalla stagione 2013-14, direi una realtà consolidata. La prima stagione è un settimo posto con uscita ai quarti 0-2 contro la corazzata Famila, anche se li avete fatti dannare comunque nelle due partite. Questa stagione avete rivoluzionato completamente la squadra, proprio...
Sì.
E direi anche ringiovanita, oserei dire. Sì. E una partenza un po' complicata, non vorrei rimestare il bisturi nella piaga, ma sei sconfitte.
No, non ci sono problemi.
E poi è successo qualcosa nella vittoria all'overtime in conferenza e a quel punto cambiata la musica, sono 5 vittorie consecutive in campionato. Peccato per Campobasso Coppa Italia, però insomma 5 vittorie consecutive che li ha riproiettati verso la parte alta della classifica.
Sì, intanto permettimi insomma di ringraziarvi per questo invito, perché per me è un'opportunità, perché è un format al quale non ho mai partecipato e che Credo che ti metta un po' più a tuo agio rispetto alla tradizionale intervista, no? Dove tu hai tempi, specialmente quelle televisive, oppure anche quelle per la carta stampata, dove poi non sempre viene riportato
esattamente quello che hai detto.
Qui hai un po' più di tempo e ti puoi esprimere. Grazie, siamo meglio contenti. E mi fa piacere.
Sì, nonostante che i conduttori sono due cialtroni, ma quello,
per rispondere alla domanda, allora, tutti ci chiedono che è successo, no? Ma non è successo assolutamente niente, perché veramente è difficile inquadrare le cose se non si è presenti, no? Certo. Si vedono i risultati e si giudica quello, ma alla fine, fatta la premessa che quest'anno abbiamo purtroppo dovuto cambiare quasi tutta la squadra, e questa è la prima parte della tua domanda, non avremmo voluto, ma a volte, cioè, quando giocatrici fanno molto bene, come abbiamo fatto lo scorso anno, hanno tante richieste, è difficile trattenerle.
Certo.
Qualcosa volevamo anche cambiare, poi ci sono gli aspetti economici, eccetera, eccetera. Non entro nel merito, ma alla fine abbiamo tenuto due giocatrici delle 10 dello scorso anno, quindi già lì inizi un po' che devi ripartire, no? da capo su certe cose. Spero che il prossimo anno potremo tenere più giocatrici. Poi succede che esce un calendario, inizio stagione, e tu vedi Geas, Schio, Venezia all'inizio, Campobasso, eccetera, tutte in sequenza.
Certo. C'è una frase toscana che potrebbe definire questo, di solito sono salaci. E...
Vabbè, meglio lasciamo stare, meglio sarebbe, sarebbe okay. Parlacce, lasciamo stare. E quindi tu dici, vabbè, sfortuna, però vabbè, proviamo a capire come si può partire. Tra l'altro all'inizio non avevamo neanche una delle due americane, che è arrivata un po' in ritardo per motivi WNBA. Abbiamo fatto ottime partite all'inizio, abbiamo perso di due contro Geas, abbiamo perso contro la seconda contro Schio, alla fine di una quindicina, ma eravamo in vantaggio fino a metà del terzo quarto, poi sì, con una rotazione
anche contro Reyer di un solo punto in casa,
al supplementare alla quarta di campionato, quindi all'inizio è stato questo. Tra l'altro mi sembra con Schio mancava anche Del Pero oltre a Micol.
Sì.
E quando tu fai molto bene, perché ne abbiamo fatto veramente grandi partite, però perdi, alla fine il fatto di aver fatto bene ti rimane nella memoria, ma alla fine hai perso, e prevale questo. E quindi nella nostra testa c'era che quella dopo doveva vincerla per forza. Quando cominci a aumentare la pressione, finisce che fai anche un paio di partite fatte male, vedi Sassari, vedi Battipaglia. E poi non è cambiato niente, perché noi abbiamo comunque continuato a giocare nello stesso modo, abbiamo continuato a allenarci nello stesso modo, le ragazze sono straordinarie, quest'anno credo che non abbiamo sbagliato nessuna scelta dal punto di vista delle qualità morali delle giocatrici, e in più abbiamo il grande vantaggio di poter lavorare in una società eccezionale, credo che sia una rarità, una mosca bianca da quel punto di vista, che ti lascia fare e esprimere nel modo migliore anche nelle difficoltà. Io dico sempre, arriviamo in palestra e dopo 5-6 vittorie vedi la faccia del custode, della persona che ti apre la palestra, è sorridente, non è una cosa normale, perché anche il messaggio non verbale di chi ti guarda e dice ancora una volta hai perso, non aiuta, no? E questo clima però bello, coinvolgente, che c'è a San Martino ci ha aiutato a mantenere la barra dritta e continuare a concentrarci sugli aspetti tecnici e del fare gruppo, fare squadra. La partita della svolta è stata quella lì con Faenza, sì, come avete
al supplementare
lì abbiamo visto veramente i mostri, perché eravamo avanti abbastanza tranquillamente e in fondo ci è venuta la paura di vincerla, e sul più 15 mi sembra, ora non ricordo di preciso, ci hanno ripreso, sembrava un film dell'orrore, perché una palla persa dietro l'altra, siamo arrivati al supplementare, lì ci siamo rifiutati di perderla quella partita.
Bello.
È venuto fuori proprio veramente il carattere della squadra che non voleva perdere.
E poi due vittorie in trasferta, che non è mai banale.
Di cui una nel settimanale di recupero con Campobasso, del tutto inaspettata.
Che è tuttora terza classifica.
Esatto, e quella ci ha dato veramente consapevolezza, più che quella con Faenza. E ora diciamo che è cambiata, ecco, la cosa che è cambiata è la fiducia nel poter portare a casa il risultato, non tanto l'aspetto tecnico o il voler stare insieme come squadra, quello è rimasto costante.
Quindi l'etica di lavoro e la qualità del lavoro le reputi fin dall'inizio in linea con le aspettative e i vostri diciamo desideri. Adesso è cambiato proprio quel contesto di fiducia individuale, no, delle giocatrici, e anche magari di squadra nei confronti delle nuove compagne, no, l'amalgama necessaria.
Esatto.
E quindi ti sembra di essere arrivato un punto in cui la squadra è consapevole anche del proprio potenziale.
Esatto, esatto.
Tu perché... c'è ancora, essendo molto giovani, del margine che si può andare a esplorare in chiave del girone di ritorno.
Del margine c'è sicuramente. Però sai, quando tu lavori bene, però non ottieni risultato, alla fine si innesca nella mente quel tarlo che... Sì, quello che ci sta raccontando il coach sono cose che, a cui credo, però ci credo, cioè devo toccare con mano il risultato tangibile, poi è quello che ti fa fare il passo in più, essere ancora più convinto di quello che fai, perché sennò tu poi tutto alla fine ti crolla, ci vogliono dei fatti concreti, no? E quindi i fatti concreti sono le vittorie, parliamoci chiaro, nel basket senior è così.
Dalla fonte, no, Max, che hai tirato fuori tu della Lega Basket femminile, quindi sì, la più autorevole in materia, l'età media del tuo roster coach è di 21 anni e mezzo ed è la seconda squadra più giovane dopo Faenza. L'altezza media in centimetri è 176,8 e siete penultime, quindi non particolarmente alte da questo punto di vista. E le 591 presenze in A1 delle giocatrici vi pongono all'ottavo posto, che su 11 squadre vuol dire fondamentalmente una squadra giovane a livello di gare giocate nella categoria relativamente inesperte, tolto magari un paio di giocatrici, e non particolarmente fisiche. Qual è però la ricetta di questa seconda parte positiva, allora, di San Martino?
Diciamo che l'età media della squadra la alza molto una giocatrice, sì, che però è solo anagraficamente
l'età anziana, spirituale, diciamo, biologica è un'altra.
No, è una ragazzina. Per il resto diciamo che l'altezza media, ecco, è una cosa direi voluta, nel senso che a me piace una squadra che abbia dinamismo, soprattutto nella parte difensiva, giocatrici che abbiano una grande fisicità ma che siano statiche, poco dinamiche, che possano far fatica a giocare una pressione tutto campo, sì, oppure...
dei cambi difensivi magari più.
Cambi difensivi fanno su pick and roll, sei condizionato magari a fare un certo tipo di difesa contenitiva, non puoi essere aggressivo. Se posso, preferisco evitarle questo tipo di giocatrici. Poi è chiaro che se tu mi dici è talmente forte e la posso prendere, la prendo, però ecco, come idea, come tipologia di giocatrice, anche il mio numero 5 lo scorso anno era Kostovic, che era una ragazza di 1,86, sì, diciamo, che ora sta giocando in Eurolega, ieri ha giocato contro Schio, è stata la migliore realizzatrice della sua squadra. Ecco, per me era la mia giocatrice numero 5 ideale lo scorso anno. Ecco, quest'anno probabilmente non abbiamo un 5 vero di ruolo, perché abbiamo 2, 4 e mezzo, diciamo così, che però aprono bene il campo. Certo. Secondo me questo crea difficoltà agli avversari e mi piace avere una squadra così.
Sì, perché ti permette di tenere appunto l'intensità difensiva molto alta sulle linee di passaggio, come sì, abbiamo scoperto che ti piace, insomma, anche allungando la difesa a tutto campo, anche con la nazionale under 20, sì, e sì, di essere, come dire, tu poter dettare il tuo ritmo di gioco senza avere quella giocatrice che per le proprie caratteristiche fisiche intrinseche, no Max,
sì, sarebbe, ti diventa
condizionata. Quindi niente centroboa.
Sì, esatto. Esatto.
E questa forse è una cosa che in chiave seconda parte del campionato può essere ancora più un'arma per far bene, no? Perché quelle gare che tu ci citavi di inizio girone d'andata arrivano anche inizio girone di ritorno, però
sì,
no, adesso noi stiamo registrando venerdì 17, che siamo praticamente alla vigilia della trasferta, forse una delle più dure, insieme a quella a Venezia, al Taliercio contro Schio, però...
Sì, intanto diciamo che abbiamo già migliorato, perché la prima di ritorno abbiamo vinto a...
Sì,
fuori
contro San Giovanni,
ribaltando tra l'altro la differenza canestri.
Esatto, in casa avevamo perso, quindi già qualcosina meglio abbiamo fatto. E quindi diciamo l'obiettivo era provare con Schio, con Venezia, con Campobasso a fare qualcosa in più rispetto all'andata e vediamo.
Insomma, sì, dai, una squadra quella di Schio, no, leggevo la presentazione sul sito di San Martino, che si è appena qualificata per i play-in di Eurolega, quindi
nelle
insomma,
prime
comunque un roster lungo, profondo, esperto, di qualità, insomma, sono quelle corazzate che sono sempre difficili da affrontare.
Sì, però è bello
però sono le sfide
sfidare.
Più,
sì,
certo, sì, più appassionanti.
Vorrei cambiare un attimo, transitare verso, cioè restare nell'ambito del basket senior, ma parlando anche un attimo di nazionale. Allora, visto che hai un'esperienza pluriennale nell'ambito degli staff delle nazionali sì. giovanili, nelle ultime 5 edizioni dei campionati europei abbiamo, europei per nazionali, abbiamo conquistato 3 ori e 3 bronzi e abbiamo un paio di quarti posti. Questo dà l'idea che il basket giovanile e femminile cioè, abbia un buon livello, quantomeno. Tenendo conto che siamo con tutte le nazionali siamo nella fascia A, quindi è da anni ormai. Ma ovviamente, classico ma, una 1 ha a 11 squadre. Ovviamente questo mi porta a pensarci sopra, cioè nel senso che può essere un sintomo di crisi del movimento femminile, non mi sembra. Può essere che purtroppo molto spesso il mondo senior fa difficoltà per l'inserimento dei giovani, può essere una difficoltà legata ai costi. La tua percezione, la tua idea su questa... Sì, so che non è
una domanda difficilissima perché la fanno tutti, non ultimo devo dire... Il presidente federale, dopo la conquista del bronzo lo scorso anno, al telefono, mentre ero al Vilnius, mi dice, ma coach, ma mi deve dire, ma come mai che facciamo questi risultati? E poi, bella domanda.
Beh, sicuramente il passaggio da giovanile a senior è sicuramente un passaggio anche complicato.
Sì, credo che storicamente ci manchi un po' il coltivare... Quelle nate lì dai 19, 18, 19, 20 anni fino a 22, dove le giocatrici o sono già in Serie A, sono già pronte, o se no non hanno, diciamo, una fascia intermedia, però qualitativa, dove possono migliorare. Perché se giocano in categorie tipo Serie B, ma devo dire purtroppo in certi casi anche a 2, dove non c'è una qualità, diciamo, del lavoro, ma perché è fatto sotto forma quasi dopo lavoristica, no? Non c'è una professionalità, una struttura che ti permette di crescere. Nella maggior parte dei casi non c'è il doppio allenamento, non c'è il lavoro individuale, non c'è la parte fisica, eccetera. E quindi manca un po' questa parte qua. Certamente
non a San Martino, che avete avuto il coraggio di fare una squadra molto giovane, quindi
sì, ma poi storicamente San Martino ha sempre avuto anche la seconda squadra,
ancora c'è, chiaramente
faceva anche la 2 qualche anno fa, sì. Ora fa la B, abbiamo anche insomma C, abbiamo fatto anche 3 squadre senior, sì, eccetera. Sì.
Più squadre della stessa categoria giovanile, esatto, lì esatto, lo spazio per le esatto. ragazze barra ragazzine
sì,
non
perché
manca
lì
mai.
Oltre alla parte diciamo tecnica c'è anche l'aspetto sociale che va di pari passo e va coltivato, chiaro. Credo che comunque a livello nazionale la cosa da superare è da andare a impattare fortemente il numero delle tesserate, cioè siamo veramente indietro rispetto alla media
europea
delle nazioni, insomma Francia, Spagna,
con le quali di solito ci confrontiamo in tutti gli altri
esatto.
anche sport,
se no? Siamo un decimo dei tesserati, poi probabilmente loro arrivano prime e seconde, noi dobbiamo accontentarci del terzo posto, qualche volta le abbiamo battute, però sono più casi rari quelli che non...
Con la soddisfazione chiaramente di essere campioni nella pallavolo femminile delle Olimpiadi in cioè, carica, chiaramente sì. Non si può negare che successi sportivi che sempre i tifosi italiani e le tifose italiane si augurano, no, per tutti gli sport, certo, per le nostre certo. nazionali, questo possa comunque contribuire in una parte, no, dello sport di squadra, quello della pallacanestro femminile, che non ha un numero elevatissimo di tesserate, può essere una cosa che va a drenare ulteriormente, secondo te, i successi anche di altre, ripeto, sì. legittimissimi e festeggiatissimi.
Egoisticamente non aiuta questa non cosa aiuta, qua, certo. Chiaramente fa piacere, però... Di per sé la pallavolo è uno sport che è più facile, diciamo, anche da portare nelle scuole, da espandere, ecco, su tutto il territorio. Una volta che hai messo una rete lì è anche meno, tra virgolette, pericoloso per un insegnante di un'istruzione
sì,
fisica a fare questa cosa.
Di assenza magari no, del gioco di contatto quindi, fisico, che anche in una scuola media può essere un po' più...
Esatto, quindi un po' più immediato, anche nelle regole, sì. E quindi è un po' più facile da insegnare. Questo chiaramente un po' ci danneggia nella competizione con loro, sicuramente.
Quindi diciamo che da operatore da coach in questo caso di squadra senior e anche di nazionali giovanili, dall'interno quindi del basket femminile c'è un po' la percezione che l'area di miglioramento sulla quale si auspicherebbe risultati, diciamo, più significativi è l'aumento della base per avere ancora più ragazze con le quali, no, lavorare in modo che possano togliersi delle soddisfazioni, perché tendenzialmente si potrebbe però definire di qualità il percorso che le ragazze stesse fanno, perché i risultati che citava Massimo sul settore giovanile ci dicono che forse le ragazze ottengono risultati migliori dei maschietti,
Sì,
anche se ultimamente magari l'Under 17 ha fatto il secondo posto mondiale anche maschile.
no, ma... Ah, ti dirò
Quindi la
che
qualità c'è da quel
sì,
punto di
nel
vista,
maschile
cioè
c'è.
sono poche e brave,
Sì,
dovrebbero essere un po' di più, si può dire?
nel maschile probabilmente c'è anche più competizione, nel senso che un po' tutte le nazioni europee hanno, insomma, una scuola di un certo livello, ecco, e numero di tesserati di un certo livello. Nel femminile forse sarebbe teoricamente un pochino più semplice arrivare ai vertici, ci manca la quantità, ma a livello di qualità, come dicevi giustamente, secondo me il lavoro è buono, devo dire grazie alla società, ma qui mi prendo anche un po' di merito, anche grazie al lavoro
Esatto.
dei tecnici che,
Certo.
insomma, storicamente hanno fatto sempre bene nelle nazionali, ma anche nei club.
Tu, Max, abbiamo avuto la fortuna 2 anni fa a Raduno di Montegrotto di
Sì.
avere sempre ospite il nostro microfono e anche Giovanni Lucchesi, che
Certo.
credo abbia avuto un impatto e tuttora stia avendo un impatto molto significativo sul settore squadre
Sì, lui
nazionali
sono
femminili.
tanti anni che insomma ha questo ruolo e ha sempre fatto molto bene, insomma, quindi credo che insomma i tecnici non manchino. Manca forse qualche società che investa, se ce ne sono alcune. Ora sta venendo fuori Dertona, che sicuramente farà un grande lavoro. Credo che abbia potenzialità per poterlo fare, strutture, idee. Abbiamo Campobasso tra quelle emergenti, poi ci sono quelle storiche, Costa Masnaga, Reyer, eccetera. Servirebbe qualche altra società in più,
Sì,
ecco.
poi dico, qualcosa si è visto, perché ad esempio io quest'estate ho seguito la nazionale Under 18 e poi mi ritrovo da Emma Cognolato a Rovigo insieme alla Gaia Castelli, mi sono visto la Trozzola a Cagliari che sta facendo bene, cioè
Sì,
ci sono le
sì. Sì,
ragazze.
no, ma c'è un certo
Beh, ne hai una anche
numero.
tu.
Eh sì, Caterina Piatti, sì, ma ci sono tante ragazze in quella fascia lì, ripeto, under 18, under 20, ci sono tante che giocano quasi tutte in A2 o in A1. Bisogna capire quanto poi verranno sviluppate in questi anni che sono quelli chiave, perché poi dopo quando arrivi a 25-26 anni diventa un po' più difficile fare
Tra poco,
l'upgrade.
Max, ripercorriamo la carriera del coach, ma mi veniva così una curiosità. Tu che hai fatto sia maschile, sia giovanile che senior, che femminile, chiaramente. In una tua vecchia intervista che abbiamo preso da Pianeta Basket di Fabrizio Tonelli, tra le varie cose dici: credo che regali più soddisfazione allenare le ragazze. Qui un coach, se riesce a coinvolgere il gruppo e a farsi seguire in modo completo, può incidere di più. Nei maschi forse c'è più quell'individualismo, quell'atletismo, e parlavi, no, della tecnica individuale, dove il giocatore maschio in questo caso forse può uscire un po' di più dallo script, no, come si dice,
Sì.
forse perché ha anche una capacità di incidere individualmente di più sul possesso offensivo. E mi sembra che anche grazie al lavoro di Lucchesi e al lavoro di voi tecnici ci sia anche una ricerca. Lo si denota vedendo, insomma, i vostri lavori d'estate che poi pubblicate, video, articoli, anche un po' di sperimentazione per portare avanti il percorso tecnico, tattico, cioè che ci sia fermento comunque da quel punto di vista, o no?
Sì, no, ma quello si cerca sempre di andare avanti. Nella differenza tra maschio e femmina, io credo che sia proprio fisiologica, non proprio tecnica, ma io prendo spunto molto spesso da citazioni, faccio citazioni di Velasco, no?
Sì,
Che è un mio riferimento
certo.
per certe cose, no? E la donna, proprio per sua conformazione, molto paura di sbagliare, cioè non vuole sbagliare, quindi l'errore lo vive diciamo, lo vive in modo diverso. Mentre io ho allenato nel maschile un mio giocatore che sbaglia da 3 punti, la volta dopo tira 2 metri ancora più lontano, non ha un problema. Se fa un airball non ha problema a fare un altro tiro. E quindi per quello credo che sia diverso allenare una ragazza da un ragazzo. Hanno bisogno di trovare autostima, quindi vanno più incoraggiate che non bastonate, ci vuole un pochino più carota. E questo non vuol dire lasciar fare, certo, tutto. Credo che si possa incidere di più proprio perché loro hanno necessità di essere guidate, quindi più predisposte all'ascolto,
sì,
più predisposte a fare quello che tu gli chiedi. Certamente devi entrare in empatia con loro, devi, certo, saper conquistare la loro fiducia, perché sennò diventa un dramma. E però una volta che riesci, credo che tu possa ottenere grandi risultati.
Bello questo, sì, un bel messaggio. E quindi diciamo che ci perdiamo una prima pausa, Max, ascoltando l'intervento di Simone Grigoletto, e quindi palla e microfono a Simone.
Cari Nick e Max, concentriamoci per un momento su questa frase. Oggi ho deciso che nel mio time out parlerò di basket e filosofia. E voi mi direte giustamente, e che cosa c'è di diverso rispetto agli ultimi 3 anni? Io però vorrei concentrarmi su un dettaglio piccolissimo di quella frase, le primissime parole, oggi ho deciso. Voce del verbo decidere, modo indicativo, tempo passato prossimo, prima persona singolare. Ho deciso quello di cui parlare da solo, liberamente. Perché voi mi lasciate audacemente, dico io, piena autonomia. Ed è proprio di questo che vorrei parlare, l'autonomia. Parto con il basket. Maurizio Cremonini e Roberta Regis, pilastri del nostro mini basket italiano, scrivono nel numero di novembre della rivista Coach Box Magazine un articolo intitolato «Il mini basket e il suo incontro con la pallacanestro». Questo è un loro virgolettato. Nei processi di apprendimento, il giocatore e la giocatrice deve aver ricevuto significativi ed adeguati stimoli cognitivi e dunque essere attento e saper percepire ciò che gli accade attorno. Con una efficace visione periferica e profonda, deve saper progettare le scelte personali in autonomia, assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni, con adeguata capacità di collaborazione con gli altri. Fine della citazione. Ecco, lascio a voi la questione se questo sia o meno un obiettivo ambizioso per l'atleta di 12 anni. Parlo quindi di filosofia. John Locke, filosofo inglese del XVII secolo, scrive nel suo famoso saggio sull'intelletto umano questo: «Dobbiamo analizzare cosa designa il termine persona, che ritengo si riferisca a un essere pensante ed intelligente che possiede ragione e riflessione e può considerare se stesso in quanto se stesso, ossia la stessa cosa pensante che egli è in tempi e luoghi diversi». Fine della citazione. Ecco, essere autonomo, in greco autos e nomos, essere legge di se stesso e di se stessa, vuol dire sapersi immaginare in un tempo e in un luogo che non è il presente. Ricordare il passato e sapersi immaginare nel futuro. Mi chiedo, quindi, se questa sia effettivamente la miglior qualità possibile anche in ambito sportivo della giocatrice e del giocatore di pallacanestro contemporaneo, e se non a 12 anni, magari anche solo a 20 anni.
Allora, nel ringraziare ovviamente ancora una volta Simone per il suo, sì, prezioso e interessante contributo, io potrei dire: oggi ho deciso in piena autonomia di bere questo caffè che tu mi hai preparato.
Ok, perfetto. Perfetto, grazie.
Simone parla nel suo intervento di autonomia, citando ovviamente Cremonini e Regis del mini basket, e quindi che il bambino e la bambina, e poi di conseguenza il giocatore e la giocatrice, saranno attenti e prenderanno delle scelte in autonomia e dovranno assumersi poi anche la responsabilità di queste scelte. Scegliere in autonomia, coach, ed essere anche responsabili, no, dell'iniziativa che si prende, potremmo anche definirlo come un modo, quando si parla, no, di un giocatore di personalità, una giocatrice di personalità, questo è saper scegliere in autonomia, assumersi anche la responsabilità della propria scelta all'interno chiaramente del contesto di squadra, potrebbe essere che vadano a essere elementi, diciamo, della giocatrice di personalità?
Certo, sì, sono d'accordo, credo che è parte dell'insegnamento, no? Accompagnare i giocatori, ma io vorrei fare anche proprio una similitudine, sì, è un po' come un genitore, no? Che accompagna il figlio, non deve istruirlo e dire qui si fa così, qui si fa cosà, deve stimolarlo a pensare con la propria testa e a capire dov'è il bene, dov'è il male, quali sono le cose giuste da fare. Questo un po' è un po' il lavoro dell'insegnante a tutti i livelli, credo. Non dare sempre le soluzioni, ma stimolare a pensare, anche attraverso domande, quale può essere la soluzione giusta. E questo forma poi la personalità dell'atleta e della persona in generale, insomma, anche del figlio che cresce, che poi va appunto accompagnato e poi farà il suo percorso, ecco.
Sì, e poi nella seconda parte del suo intervento, Simone, ovviamente agganciandosi al filosofo John Locke, quindi all'essere pensante dove ragione e riflessione coesistono, dice che un po' l'autonomia è ricordare il passato e sapersi immaginare nel futuro. Tu hai citato prima anche Velasco, che è uno degli allenatori che da ormai più di 30 anni, quando allenava ancora la generazione dei fenomeni dei primi anni 90 della pallavolo maschile, diceva che è importante, no, il qui e ora, cioè vivere nel presente. Quindi potremmo dire che essere autonomi vuol dire non dimenticarsi quello che si è fatto, non avere paura del futuro, chiaramente delle scelte, no, che si faranno anche in seguito, però che la cosa più importante resta sempre il momento presente.
Perfettamente d'accordo anche su questo. A volte noi siamo presi dalle cose della vita e ci godiamo poco il presente, invece credo che sia fondamentale. E momenti anche come questo, come dicevo prima, o quando vengo invitato a fare un intervento a un clinic, per me sono momenti di riflessione per pensare, perché a volte presi dalla routine di tutti i giorni, noi pensiamo al futuro, a quello che abbiamo fatto prima, a quello che dobbiamo fare e facciamo, e magari non anche con una logica. Se invece riuscissimo ogni tanto a fermarci e pensare, avrebbe anche più logica quello che facciamo, riusciamo a vivere meglio il presente e a progettare meglio anche il futuro.
Prima, mentre ascoltavamo Simone, nella parte, diciamo, finale, citavi il discorso che durante gli allenamenti tu sei solito, insomma, di fare questa considerazione alle tue giocatrici, che poi gli interventi durante la gara sono limitati a dei time out, dove dicevamo, no, c'è anche poi il carico emotivo della gara, soprattutto se sono finali concitati, mentre in allenamento l'allenatore può intervenire quante volte vuole, quando vuole, per stoppare, sistemare, mettere a posto. Questo chiaramente durante la gara non si può fare.
E questo, scusate, ti interrompo, è uno
Certo.
dei motivi per cui in allenamento a volte decido di non interrompere, perché se interrompo continuamente per
Quindi
telecomandare.
oggi ho deciso in piena autonomia di non
Esatto, esatto,
interrompere.
perfetto. Perché se voglio far crescere proprio in questo le giocatrici, non posso dargli continuamente le soluzioni, io devo dare i concetti, dei principi. La mia idea di pallacanestro è allenare per principi, non per casistiche, per concetti. Poi all'interno di quello sono loro che devono essere bravi a trovare le soluzioni, perché poi sarà quello che devono fare nel momento decisivo della partita, dove io non potrò entrare in campo con loro.
E tu, che sei anche chiaramente formatore nazionale per il CNA, e quindi hai avuto modo di vedere tante allenatrici, giovani allenatrici, giovani allenatori ai corsi che la federazione ha organizzato, è difficile, io mi metto, no, nei panni di quanto dovremmo interrompere, no? Durante l'allenamento, perché quel famoso, no, sale quanto basta nelle ricette, quel cubi, quella è l'esperienza,
Esatto, lì
chiaramente, non
è
sbagliare.
la
Però
vita.
se qualche ascolta, qualche giovane allenatrice o allenatore in ascolto, che consiglio potremmo dare su questo? Chiaramente, ovviamente, di sbagliare, anche gli
Sì,
allenatori sbagliano.
certamente. E penso prima di tutto darsi delle priorità, perché se io voglio correggere tutto, faccio anche confusione e genero confusione nella testa del giocatore. Devo dare delle priorità, che possono essere per quell'allenamento, possono
Certo.
essere in generale le mie priorità della stagione o per quel microciclo di lavoro, e quindi fare interventi mirati su quell'aspetto. Più possibile, diciamo, volanti senza
Sì.
interrompere, ogni tanto è necessario interrompere, però ripeto, la cosa fondamentale è ragionare per obiettivi e darsi delle priorità, non pensando che correggere tutto non vuol dire essere più bravi.
Certo, a volte c'è magari quell'ansia da prestazione, no, della gioventù, di voler anche dimostrare, di sapere.
Esatto, e dare troppe informazioni genera confusione.
Ma e secondo te, non so, mi pare che tu lo faccia quotidianamente, e quindi possiamo magari dare come consiglio quello di scriversi, no? Magari che quella seduta di allenamento, il nostro focus sarà sulla difesa, e quindi le correzioni
Sì.
anche, no, nostre saranno più incentrate su quello. Può aiutare, è fondamentale, cioè la preparazione, no, del piano di allenamento.
Sì, sono d'accordo. Io da qualche anno uso quaderni. Prima facevo sia su fogli volanti che poi anche su computer, eccetera. Preferisco avere il cartaceo e e sfogliarmelo, e lo uso anche come riferimento, quello degli anni precedenti, e capire cosa ho fatto in quel momento della stagione, eccetera. E mi scrivo le cose, quelli che sono gli obiettivi di allenamento, e cerco di fare anche un consuntivo a fine allenamento per capire.
Fare un bilancio, se sì. sei riuscito a portare, diciamo, avanti gli obiettivi che ti eri prefisso, esatto. e anche un po' di come è andata la...
E ogni tanto, per tornare al discorso prima del, sì. del filosofo, torno anche a riguardarmi le cose vecchie per fare anche dei confronti.
Tra l'altro con la nazionale voi siete, non so se anche con San Martino ce lo puoi raccontare, insomma se si può dire, di filmare gli allenamenti. Questa è una cosa che avete fatto durante tutto il raduno dell'anno scorso, che è stato, come sappiamo, no, un po' spezzettato perché le ragazze avevano l'esame di, esatto. di maturità, quindi da esatto. Bulgaria, Montegrotto, eccetera, poi in Lituania, sì. di filmarsi per rivedersi.
Sì, San Martino l'ho fatto soprattutto nel precampionato, durante la stagione non lo stiamo facendo durante gli allenamenti, ma devo dire che io do tantissima importanza al video. Proprio ieri contavo, abbiamo fatto dall'inizio dell'anno ad ora 35 sedute video,
però.
Ma la maggior parte di queste sono su noi stesse, non sono, cioè, chiaramente anche in funzione della partita dell'avversario, certo. però sempre con riferimenti a noi, quindi anche quando guardiamo gli avversari, se è il girone di ritorno, vediamo quasi sempre le cose che abbiamo fatto noi contro di loro. Ma questo nell'ottica di un miglioramento individuale, di squadra, di un percorso che deve essere appunto per crescere come squadra e anche individualmente, partendo dai concetti e non dalle casistiche, come dicevo prima. Cioè, io se gioco contro Schio non mi metto a vedere le 28-32
situazioni,
esatto, perché non ne uscirei mai, ma vado sui concetti, su quello che vogliono far loro, e poi dopo durante l'allenamento cerchiamo di lavorare su questo
aspetto di guardare più a se stessi, no? Sull'ambito del miglioramento, rinforzo, citavi in un tuo articolo sempre sul certo. nazionale Under 20, quindi sia di darsi un feedback positivo sia di provare a migliorare alcuni aspetti, è una cosa che dipende un po' da anche il percorso che sta facendo quella singola squadra, quel singolo gruppo, magari più o meno giovane, eccetera, o è un po' una tua scelta, diciamo, di campo, nel senso, ti è capitato in altre squadre invece che magari avessero una sorta di maturità o continuità di lavoro pluriennale, tali per cui a quel punto ci si potesse concentrare anche di più sulle avversarie, perché tanto, diciamo, il nostro percorso di maturazione era un po' più compiuto, più avanti, quindi concentriamoci sull'avversario, o questo discorso di continuare a migliorarsi e darsi dei rinforzi deve esserci sempre?
No, io credo che valga sempre, sinceramente credo che valga sempre, l'ho fatto, addirittura ho utilizzato il video anche nel settore giovanile, chiaramente lì solo su di noi, esclusivamente su di certo. noi, perché poi anche l'esempio visivo del vedersi mentre si fa le cose, specialmente per chi è molto giovane, è un esempio cioè, veramente fondamentale, e non sono abituati a fare questo, quindi credo che sia un modo per crescere proprio.
Diciamo che sono abituati come generazioni a fruire di strumenti digitali, quindi può essere una risorsa per noi coach del 2025 per metterli anche come dire, in una zona di comfort da un punto di vista dello strumento che viene utilizzato, certo. perché fruiscono di video in modo quotidiano,
certo,
e sì. quindi saremmo ottusi forse a non utilizzarli adesso, forse il vecchio playbook cartaceo non fa presa magari.
Esatto, sono d'accordo. Cioè,
anche perché devi partire dal presupposto che il giocatore o la giocatrice sappia leggere, quindi mentre video è più facile. Ho una curiosità tecnica, scusami se ti rubo. Utilizzi, quindi mi pare di capire che utilizzi sia correzioni individuali, analitiche, sia correzioni globali, cioè certo. anche con le senior?
Certo, come no, sì. Io ultimamente sto facendo quasi esclusivamente senior, quindi questo è il lavoro che faccio quotidiano, anche nel video ci sono sia video individuali che video di squadra, video molto spesso sull'errore, ma anche il rinforzo positivo, la cosa è fatta bene, presa come esempio, non mi vergogno a fare sia complimenti che diciamo correzioni individuali di fronte al gruppo, perché secondo me non devono esserci segreti, chiaro che non ci deve essere l'umiliazione, cioè, questo no, ma è sempre in funzione del crescere. Del... Io la premessa che faccio inizio anno e poi dopo la devo ripetere ogni tanto, non è un processo per individuare il colpevole del film giallo, certo. Ma è...
Che è sempre il maggiordomo.
È sempre il maggiordomo, ma è un percorso per crescere, quindi per me vedere anche l'errore della mia compagna mi aiuta a non ripeterlo, è come vedere la compagna che fa una cosa fatta nel modo giusto e poi viene il desiderio di emulazione e di fare la stessa cosa, ecco.
Bello. Quindi vedi, nell'anno del 13 faccio bene ad arrabbiarmi quando non guardano e parlano in panchina, e dopodiché la cosa che mi stupisce ogni volta quando iniziamo la stagione è che magari fermo, gli domando: ma perché hai fatto questo, da che cosa sei partito, eccetera, questi ti guardano con una faccia sconvolta, poi si rendono conto che non li stai rimproverando ma gli stai facendo un complimento. Non c'è abitudine.
Hai parlato dell'importanza delle domande.
Sì, questo, sì, sì, sì. Le utilizzo molto perché credo che dargli la risposta a volte non sempre viene recepita e capita, perché la comunicazione è una cosa difficile. Quello, sì, che io ti dico non è detto che è quello che tu capisci, ma se lo dici tu probabilmente vuol dire che hai capito,
hai lavorato, e quindi teoricamente
esatto. Ma a proposito del correggere le piccole come le grandi, io vi butto lì una,
sì, certo.
Due giorni fa ho fatto, tra parentesi, una, tra virgolette, una, ho ripreso le mie giocatrici senior perché entrando in palestra non hanno salutato. Per me questa è una cosa che va detta,
sì, che
a qualsiasi livello.
Esatto. Come ci si allena.
Ma perché, cioè, è quello che dicevo prima, siamo presi dalle cose, stavano parlando, così. Però per me questa è una forma di educazione che si è un po' persa negli anni. Io, quando noi andavamo a scuola, io almeno...
Ci si alzava
quando entrava il professore. Certo. Io ora non sono dentro le classi, ma dubito che succeda questo.
Sì, io su questo posso dire che qualche ragazzo giovane, o anche qualche ragazza, chiaramente, quel periodo, per fortuna ormai alle nostre spalle, è legato al Covid, che non ci si dava la mano, ci si dava il pugnetto. Ci ha allontanato molto sul piano proprio di gesti che sono importanti, ma che diventavano come il contatto fisico, di darsi la mano.
Tuttora alcuni sono diffidenti, non sai se porgere la mano o meno, perché non vuoi mettere in difficoltà,
certo,
l'altro. E questa è una cosa veramente brutta.
Sì, ma riavvolgiamo
il nastro
e andiamo.
Essendo io il più anziano del gruppo, ovviamente mi rifilano sempre la parte storica. È la solita domanda che penso, però ogni volta riesco a farla entusiasta.
No, ogni volta ha una risposta diversa.
Sì, è vero, questo è vero. Quando, dove e perché hai iniziato a giocare a basket?
Colpa di mio padre.
Merito,
dai. Lui dice sempre: colpa mia.
Che era un insegnante, un preside, cos'era?
Preside, bravo.
Perché abbiamo studiato. Mamma
mia.
Abbiamo studiato.
Anche mia madre preside.
Sì, esatto.
Sono una famiglia di insegnanti.
Abbiamo trovato una bella intervista in cui, tra le varie cose, si
forse
diceva
la vocazione di insegnare, non nella scuola, mi è venuta da loro.
Da
e
del
poi,
DNA proprio.
Esatto. Sì, mia sorella insegna, insomma, tutti, famiglia di insegnanti.
Bello.
Mio padre, appassionato di basket, mai giocato, andava a vedere gli universitari di Lucca che giocavano sulle mura di Lucca in un campetto all'aperto, e si è appassionato così. E un giorno io, chiaramente come tutti, volevo giocare a calcio, con i miei amici andavo a giocare a calcio, ho chiesto di andare a giocare a calcio e lui mi disse: vabbè, vai a giocare a calcio, però prova anche il basket, perché no? E io, che ho sempre ascoltato mio padre, e mi sono folgorato quando sono andato in palestra la prima volta, e quindi da lì poi piano piano ho abbandonato il calcio, per un po' ho continuato tutte e due, ma per poco, e poi ho iniziato a giocare...
Centro sportivo San Donato?
Bravissimo, bravissimo.
Che è un quartiere di Lucca, giusto?
Sì.
Esiste ancora la società?
No, non esiste più, poi ha cambiato, si è chiamata...
C'è le stesse società di Lucca che non ci sono più, perché poi questa è una cicatrice dolorosa, non solo nella femminile, chiaramente tu hai lo scudetto vinto con diamanti, eccetera, ma anche poi la maschile, che in qualche modo è rinata, no?
È un po' una
ferita che c'è a Lucca su...
Sì, credo che purtroppo succede da tante parti, però in Toscana diciamo che c'è... proprio insita la rivalità, quindi anche la difficoltà di fare anche all'interno di una città piccola come Lucca, che ha meno di 100.000 abitanti, una società unica che convogliasse un po' tutte le forze, c'è sempre stata questa difficoltà. E, niente, tornando a San Donato, aveva tutte le squadre, certo, maschili, femminili, poi ho giocato anche mia sorella, eccetera, eccetera. Io bravino, ma non quella fisicità. Quando crescevo capivo che non potevo fare chissà che, sono arrivato fino alla serie C, ecco, però già avevo l'idea di allenare.
Sì, a 18 anni hai già iniziato,
ma anche prima, però
anche prima, ah ok,
non si può
non
dire,
si può dire perché eri minorenne. La più grande soddisfazione fu battere nel derby juniores la pallacanestro Lucca con un mio ultimo con un canestro all'ultimo secondo nella palestra del liceo strapiena.
Eh sì, quello,
questo è un bel ricordo, il canestro allo scadere è sempre un gran ricordo.
Sì, poi tra l'altro, se non ricordo male, la palla rimbalzò sul ferro, anche un po' di forza.
Tutti soffiavano, chi per spingerla dentro, chi per spingerla fuori.
Noi eravamo i parenti poveri, i fratelli
poi minori. Poi dopo tu sei approdato alla pallacanestro Lucca come allenatore, sei rimasto per un decennio, ma sicuramente hai già nel 2000 una bella esperienza significativa a Montecatini, quando da assistente di coach Alessandro Alex Finelli vinci lo scudetto juniores con una squadra, tra l'altro con dei ragazzi mica male, Giacchetti, Garri, Perego, Banti e compagnia Cotani, cantante,
sì, sì.
Che è stata forse la prima esperienza proprio
di un certo livello. Sì, mi ha segnato tanto quell'esperienza lì, grazie all'ambiente tutto, il general manager Massimo Faraoni, Alex Finelli, Roberto Rocca, altro collega col quale
della BSL,
bravo, sì,
con cui facevi i corsi,
sì, sì, esatto, con cui sono rimasto molto molto amico.
Tra l'altro forse mi sa che scopriamo un caramba, che sorpresa, perché il coach secondo me a Sportilia e Bormio era del gruppo dei formatori quando io ho fatto il corso con Roberto Rocca come capo allenatore.
Esatto, sì, come
solo che io avevo un altro, diciamo, formatore del gruppo, però mi ricordo del coach.
Sì.
Grande Roberto.
Sì, veramente e lì ho imparato veramente tante cose, devo dire, proprio anche la metodologia del lavoro, anche il saper essere proprio dentro il ruolo dell'allenatore. Ricordo un episodio che mi ha segnato, che mi ha fatto capire tante cose, l'importanza di essere un riferimento per gli altri. Una volta ero a vedere una partita proprio della squadra dei cadetti, se non ricordo male, allenata da Rocca, ero vicino a Finelli. E mi ricordo che io ero molto focoso, mi facevo prendere dalla partita e mi agitavo e facevo anche qualche gesto magari, e Finelli accanto a me mi disse: guarda che ti guardano, i genitori ti vedono, e lì capì. È una cosa che mi è rimasta sempre dentro, il fatto di avere un autocontrollo, che poi magari da giovane hai gli impulsi, non riesci a capire l'importanza, ti sembra di vivere la cosa, e poi dopo questa cosa qui me la ricordo a distanza di anni.
Sì, sicuramente tutti i percorsi che aiutano a migliorarsi, con persone che chiaramente ci danno l'esempio anche, no, su questo.
Esatto,
ne hai citati molti di veramente super come formatori e allenatori.
Io poi ho sempre, sai, le mie ricerche storiche eccetera, sempre da Pianeta Basket, l'articolo di Fabrizio Tonelli, 23
grande
febbraio
giornalista, tra l'altro, grande giornalista,
così, se ci ascolterà lo salutiamo,
in pensione, ma insomma bravissimo.
Allora, cito testuale: c'è stato un periodo, ricorda Piazza, in cui allenavo, lavoravo per il comune all'ufficio tributi, c'è peggio di Pisani, con la prospettiva di essere assunto, e facevo la libera professione, ma non riuscivo a conciliare le tre attività, così ho trascurato la libera professione, l'assunzione in comune non si è concretizzata, sono rimasto a fare l'allenatore. Sembrava destino,
sì.
Cioè, ovvio, sì.
Ma qui sembra un ripiego, in realtà era una cosa che preferivo fare.
No, si capisce, no,
si capisce.
Era destino?
Sì,
sai, probabilmente. Aveva rassegnato delle stelle?
Ma io sì, ci credo al destino, dai. Succede quello che deve succedere. Probabilmente ho in passato anche perso qualche treno. Ho rinunciato a alcune cose nel basket, sto parlando, e non so se ho fatto bene, però poi alla fine si vede che doveva andare così. Io sono molto contento di quello che sto facendo ora e del mio percorso.
Ma io penso che comunque, anche se tornassimo indietro, avremmo quella situazione con quelle peculiarità, per cui dubito che faremmo scelte diverse, cioè a meno che non abbiamo quella volta lanciato la monetina.
C'era stato ormai vecchio il film Sliding Doors, che ormai, esatto, sì, quello potrebbe essere un esercizio ormai retorico.
Ma sai che le giocatrici non conoscono il film Sliding Doors, ma sono così vecchio io, perché l'altro giorno l'ho citato, ma...
Coach, hai scelto i Dire Straits, quante tue giocatrici si esaltano su Salt and Sospengo?
No, è difficile.
Quanta trap ti tocca ascoltare nel pre-partito?
Allora, non è la tua vecchiaia, ma è la mancanza culturale delle giocatrici.
Sì, siamo, noi con Massimo sposiamo questa corrente.
Se non altro, se non l'hanno visto, però è citato tantissimo.
Sì, film, perché poi è diventato chiaramente anche più un caso simbolo, di studio, un simbolo.
Interessante. E dopo mi interessava, sì, del periodo 2013-19 a Lucca, e tra l'altro c'è un altro bellissimo articolo del coach Vincente su due panchine, sì, perché avevi una panchina maschile con una, tra l'altro, una promozione in C-Gold, sì, e la femminile con lo scudetto del 2017
con Mirko,
Mirko Diamanti e tra le giocatrici, certo, Francesca Dotto, ovviamente. No, scusami, ho una curiosità prima, poi puoi andare a ruota
come
libera.
Facevi?
No, guarda,
beh, ho letto di mattutino, 6 ore il pomeriggio in palestra, 3-4 ore di video.
No, più che altro quanto dormivi poteva essere la domanda. No, la curiosità è, Francesca Dotto ci raccontava che praticamente la settimana abbondante successiva alla vittoria dello scudetto, ovunque andassero non pagavano e le riconoscevano per la strada e partiva la canzone "Il campione dell'Italia siamo noi". Succedeva anche allo staff?
No, io ho sempre pagato. Ho pagato anche alla scena di festeggiamento.
Diciamo che allora la comunità preferiva elargire,
sì,
qualche
normale,
coccola alle giocatrici.
Poi ero l'assistente, quindi avevo un ruolo, diciamo, secondario, anche se per me è molto gratificante. Sono stati anni bellissimi, come quelli di Montecatini, dove ho fatto assistente a Finelli. Gli anni di assistente a Diamanti per me sono stati probabilmente i più formativi.
Sì, anche perché, se non ricordo male, siete stati insieme anche a Crema in A2, poi tu sei stato head coach a Crema in A1.
Esatto, sono stati 5 anni a Lucca e poi l'anno di Crema. E Diamanti è allenatore, persona del tutto particolare, ma che per me è stato un esempio, lo è tuttora, lo continuo a sentire per tante cose, perché veramente è un riferimento per alcuni aspetti dell'allenare e anche del gestire anche la squadra, più che sugli aspetti tecnici, ecco.
E quindi quel periodo storico lì è stato incredibile, perché tu eri veramente
full time,
avatar nel maschile e femminile,
poi
peso totalizzante, quindi da un certo punto di vista anche veramente anche per i successi, chiaramente, che aiutano sia lo scudetto super, ma anche le promozioni con la maschile.
Sì, poi in quell'anno lì della, non mi ricordo di preciso perché poi la memoria ora, però c'è stata anche la finale nazionale under 19 maschile, con una squadra fatta tutta di giocatori nati a Lucca,
però,
nel comune di Lucca, neanche nella provincia di Lucca.
È che neanche caso... l'Athletic Bilbao con
sì,
i maschi.
Ma una cosa stranissima, perché andavi a giocare, c'era la Stella Azzurra con tutti i ragazzi
sì,
stranieri, c'era,
bellissimo.
Non ricordo, Milano, abbiamo giocato contro Milano, Siena e Napoli nel nostro girone. Poi alle finali le abbiamo perse tutte a Udine, però ce le siamo giocate un po' con tutte, è stata una bellissima soddisfazione, e quell'anno lì credo di aver contato 120 partite, ecco.
Peggio che in NBA.
Mia moglie mi vedeva quando arrivavo,
e mi sono cartonato
notte, sì,
in
esatto,
casa,
esatto,
per dire.
Esatto.
Bene, quindi sicuramente un periodo di alta passione, di grande passione, di alta, ad alta intensità. Max, io direi che, se tu sei d'accordo, andiamo su aspetti tecnici, visto che abbiamo la fortuna di avere
un coach
così.
Un
diciamo
coach
che
vero.
Dopo i grandi successi di Esiste Ancora? Con coach Alberto Buffo, della pasticca omeopatica, l'avevamo chiamata così, contro il reflusso gastroesofageo, degli allenatori spazza dubbi, con coach Maurizio Toniolo, e dello spazio di approfondimento Dispensa di generi cestistici di prima necessità e di buoni consigli con coach Maurizio Buscaglia, abbiamo deciso di avere un nuovo nome. Noi proviamo a giocarci sopra, per così questo momento di approfondimento tecnico, con la rubrica Agora, che chiaramente, essendo tu Giuseppe Piazza, Agora significa piazza in greco, quindi ci abbiamo giocato su Agora, luogo virtuale di libero scambio di idee e argomenti cestistici in compagnia di coach Beppe Piazza. Abbiamo preso spunto da un tuo interessante articolo pubblicato sul numero 15 di Coach Box Magazine, che è uscito nel settembre, fine settembre del 2024. Ricordiamo che Coach Box Magazine, l'ha citata anche il professor Simone Grigoletto, è la newsletter ideata e realizzata dal CNA, quindi il Comitato nazionale allenatori della FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, con il supporto ovviamente dell'ufficio stampa della federazione stessa. C'è un ampio spazio in quel numero sul settore femminile, appunto con coach Giuseppe Piazza si parla del terzo posto dell'europeo di categoria Vilnius e Klaipėda in Lituania e di tutto il percorso che hanno portato a quella meravigliosa medaglia. Quindi Max, se sei d'accordo, facciamo proprio quello stop solo per interrompere la traccia, mettere un suono, che suono vuoi? Sì. Lo suono della volpe come facemmo nella prima puntata del podcast, va bene, una goccia
d'acqua. Lascio a te la libera scelta.
E allora si va. E allora coach, uno dei punti principali o comunque importanti, se non fondamentali, che tu citi in questo articolo è allenare l'attenzione, l'intensità e la comunicazione.
Sì.
Tanta roba,
eh? Eh sì, allora, l'intensità che cos'è? Io faccio questa domanda alle mie giocatrici quando comincio la stagione. Secondo te cos'è l'intensità? Dobbiamo correre più degli altri, dobbiamo fare... L'intensità per me è una cosa che è mentale e è la capacità di essere sempre attenti, che non vuol dire essere sempre in movimento, però vuol dire avere sempre il cervello acceso in qualsiasi momento. E quindi io credo che noi la richiediamo, perché è il gioco stesso che lo richiede, però un poco spesso l'alleniamo. Cioè diciamo dobbiamo essere intensi, dobbiamo essere attenti, però dopo cosa facciamo
di specifico?
Io credo che invece si possa fare tanto, ci credo fortemente, provo a trasmetterlo alle giocatrici, non è una cosa immediata, non è una cosa che si fa con poco tempo, però credo che in ogni allenamento, nella parte iniziale e anche poi successivamente, io le stimolo a guardare, a parlare, a quelli che sono definiti fondamentali tattici, e a essere sempre appunto col cervello in movimento, col cervello in funzione. E credo che vada fatto soprattutto nella parte iniziale. Per me iniziare l'allenamento andando su e giù in modo
un po' vuoto,
diciamo, generico, oppure facendo esercizi che hanno solamente la finalità fisica, e credo che sia molto limitante, perché poi quando noi andiamo a giocare una partita, palla 2, dobbiamo essere subito pronti. Allora anche nell'attivazione prepartita, io faccio questa domanda e l'ho detto anche più volte, anche quando vengo chiamato a fare un intervento: che senso ha fare la classica ruota dove si va avanti e indietro e c'è solamente la parte tecnica, perché faccio il gesto tecnico, e la parte fisica, che poi non ha niente, neanche quello della parte della giocata. Io devo mettere delle esercitazioni che mi portino a essere pronto a giocare quando sono alla palla 2. Quindi chiedo anche ai miei assistenti di inventarsi cose nuove, ogni volta dare stimoli diversi, collaborazioni dove c'è da fare, non so, un passaggio in più, da vedere, da fare una lettura, dove c'è da parlare, dove c'è da andare incontro al passaggio, non aspettarlo da fermi, eccetera eccetera. Già solo degli esempi per capire cos'è.
Prima di chiederti della comunicazione, no? Rimanendo su il prepartita, credi comunque anche nell'importanza della routine, che dà un po' di certezza, o proprio per questo motivo che la routine tende un po' ad appiattirti e a farti fare sempre le stesse cose, è meglio anche variare, mettere delle variabili?
Allora, a me piacerebbe non averla, la routine,
però le giocatrici ne hanno necessità, certo.
Capisco che è difficile, soprattutto a livello senior, per chi ha fatto un percorso di un certo tipo, bisogna, diciamo, spezzare certi, secondo me, circoli
abitudini, sì.
Però è una cosa che non puoi fare con un impatto troppo forte, secondo me. Con i maschi facevo più fatica, con le ragazze è un pochino più semplice convincerle, però credo che sia fondamentale capire anche, cioè ora non so se vuoi farmi una domanda specifica sulla comunicazione,
sì,
ma no, anche, posso andare?
Vai, certo.
Anche il parlare, cioè diventa abitudine, devo dire quella cosa, ma non capisco quando e perché e a cosa mi serve. È una cosa vuota, cioè io faccio esercizi di passaggi che possono nell'attivazione dell'allenamento, che possono sembrare esercizi coreografici, li ho visti fare da diamanti e non capivo quando li vedevo fare il senso di quegli esercizi, e dicevo ma questo fa esercizi che non hanno niente di tecnico, ma il capire che io aiuto la mia compagna se gli faccio capire che devo ricevere io il passaggio, perché sono io quello che... E questa è la cosa che ti aiuta a risolvere il problema. E se c'è un errore durante l'esercizio, io devo riuscire a rientrare dentro l'esercizio aiutandomi con la voce. E quindi creare difficoltà mettendo traffico, mettendo persone in mezzo, mettendomi, esatto, mettendomi io o gli assistenti nel mezzo per creare una difficoltà, e loro devono risolvere il problema. Per me quello è il modo di far capire che quando si gioca succedono queste cose.
Certo.
E si allenano.
Quindi diciamo che stai trattando la comunicazione in quello che si potrebbe chiamare senso un po' lato, cioè sia una comunicazione verbale che anche un'interazione di sguardi,
esatto,
e di intenti,
bravo,
da subito.
Bravo,
quindi
perfetto.
Quella che spesso ricorre, no, in tutti quasi tutti gli allenamenti che si trovano, ripeto, su questo PDF scaricabile, sì, direttamente dalla newsletter, l'attivazione mentale.
Esatto.
È questo.
Esatto. Sì. Sto cercando anche di coinvolgere gli assistenti, che quest'anno sono nuovi per me. Io su questo aspetto, ora da un certo punto della stagione in poi stanno facendo loro la parte di attivazione iniziale, e credo che anche proprio nel settore giovanile poi queste cose vadano tramandate, perché poi noi vogliamo giocatrici subito pronte, vogliamo giocatori subito pronti, e quindi dobbiamo allenarli a far questo, perché solo con le parole le persone non si convincono, bisogna fare i fatti.
Sulla comunicazione verbale invece volevo così chiederti che di questo vocabolario, l'hai chiamato nel tuo articolo, di questo lessico condiviso che avevate in questo caso specifico nella Nazionale Under 20, di queste parole chiave,
esatto, sì,
che volevate sempre richiamare a voi stesse.
Sì, semplificano un po', insomma, la possibilità di comunicare, soprattutto, non lo so, nel gioco quando c'è un blocco sulla palla... comunicare con un colore, con un,
certo,
quello che vorremmo fare come collaborazione, credo che sia più immediato che non mettere più parole, quindi è chiaro che ci vuole un pochino di tempo per condividere, però insomma con la nazionale è un po' più difficile perché abbiamo meno tempo, con un club molto più semplice.
Un altro aspetto secondo me che mi ha incuriosito tantissimo, proprio per la definizione stessa che tu dai a quella parte di 8, 10, 12 minuti di allenamento, è ginnastica difensiva. Questa è proprio la parte, la curiosità, sì, che mi...
Ginnastica perché, e questo l'ho imparato da Diamanti, l'ho citato nuovamente, perché diciamo che è una serie di esercizi che lì danno sì delle abitudini, dove poi cerco di implementarli, cambiarli e modificarli ogni volta, però danno delle abitudini soprattutto sul posizionamento difensivo, che per me è la chiave, è la chiave di tutta la difesa, no? Cioè, ovviamente difesa sulla palla, ma poi il posizionamento e il muoversi mentre la palla si muove è fondamentale. Quindi esercizi dove non c'è la parte agonistica, però va fatti all'intensità di partita, quindi alla velocità, l'esecuzione di partita, ma c'è una continuità. Sono tutti esercizi dove potrei fare degli esempi, ma ora è difficile,
sì,
diciamo, non
visivamente.
Certo. Dove, diciamo, esempio, lo provo a dire, insomma,
sì,
anticipo, taglio, backdoor, aiuto sul backdoor, quella che aiutava sul backdoor diventa poi quella che successivamente deve essere in anticipo, e così via, e c'è una continuità di questo.
Certo.
E quindi lo puoi fare a due, lo puoi fare a tre, eccetera. E questo dà un po' il senso dell'intensità e quindi dell'attenzione, della comunicazione e del posizionamento.
E poi
quindi,
ho visto che insistevi anche sullo sfondamento e su, chiaramente, poi dopo di conseguenza il taglia fuori, quindi tutti gli aspetti, anche quindi lo sfondamento, anche in un raduno,
esatto,
under 20, che, ripeto, il tempo è poco, cercavate di...
Se questo può,
le giocatrici.
Qualcuno mi prende in giro perché dice che è una mia fissazione quello dello sfondamento, ma io credo che intanto imparare a usare il corpo è una cosa difficile, soprattutto per le ragazze, quindi tutto quello che è il lavoro dei contatti, dal post up al portare i blocchi, a fare il taglio fuori, a mettere il corpo contro una giocatrice che sta penetrando o sta tagliando, credo che sia fondamentale da allenare, perché non viene naturale alle ragazze, anche per la loro conformazione fisica, ovviamente. E lo sfondamento per me, e provo anche a passare questo messaggio agli arbitri su questo, a volte c'è anche qualche scontro, è l'unico modo che io conosco per impedire alla palla di avvicinarsi al canestro quando questo, l'attaccante vuole andare al canestro, perché io non insegno la stoppata fondamentalmente, non so voi, ma credo che nessuno si metta a allenare la stoppata. Io credo che bisogna utilizzare il corpo come strumento per impedire la palla di avvicinarsi al canestro, e c'è una tecnica e quindi va allenata anche lì. Se non l'alleni, chi è capace di prendere uno sfondamento? Molto difficile.
Sì, molto difficile. È un po' una propensione innata, ma sono...
Credo che se si vanno a vedere i filmati, noi siamo una squadra che tenta tante volte, li fa qualche volta bene, qualche volta fa male, però siamo, credo, penso di poter dire senza ombra di dubbio, quella che subisce più sfondamenti.
Grande. Poi, chiaramente, andando un po' così, diciamo proprio anche quasi in progressione sul piano di allenamento, dopo aver attivato le giocatrici e i giocatori da un punto di vista fisico, mentale e difensivo, proprio la difesa prende una parte molto significativa degli allenamenti, e dove hai appunto dei tuoi capisaldi. Parli spesso di difesa chiaramente sulla palla, quindi dello star davanti, l'uso delle mani, ma un aspetto che iniziale c'è anche proprio nella dispensa, così nel lavoro che avete fatto quest'estate, la transizione difensiva è spiegata in modo molto puntuale, questo concetto di rimanere attive, come rientrare, come volete poi riuscire poi a riprendere l'iniziativa una volta recuperato l'equilibrio difensivo. E quindi così, visto che anche le persone con cui abbiamo cercato di catturare qualche informazione su di te ci dicono: no, Beppe Piazza, la difesa pesta duro, ragazzi.
Mi piace molto, sono forse abbastanza una rarità in questo, perché poi capisco che è più divertente, stimolante avere mille opzioni offensive, insomma, sicuramente la fantasia è più si sprigiona di più così, però a me è sempre piaciuto, ho sempre attirato molto la parte difensiva, e credo che, ecco, la transizione difensiva, per rispondere alla tua domanda, certo, è quella, è la prima cosa, no? Perché alla fine non subire canestri facili è la prima base per una difesa solida. Cioè, canestri facili sono quelli che subisci o al rimbalzo d'attacco o in contropiede, o i facili layup, diciamo. Ecco. Quindi prima si schiera la difesa, e quindi quando io parlo di transizione difensiva cerco soprattutto di partire dall'aspetto mentale, no? Quindi non esiste un momento di stop, si torna all'intensità, cioè il momento in cui io non ho più la palla devo iniziare a giocare in difesa, e se io guardo i filmati e li studio attentamente vedi che naturalmente il giocatore, quando rientra in difesa, rientra girato verso il proprio canestro, guardando sì il proprio avversario, ma non ha idea di dove sia la palla, non ha idea di dove sono gli altri avversari, quindi non sa se c'è un sottonumero, se c'è da fare un'altra cosa, eccetera eccetera. Quindi questa è quella, è la cosa che viene allenata più di tutti, cioè il vedere cosa sta succedendo, certo, avere sempre tutto sotto controllo. Quindi io sì devo correre, ma non devo preoccuparmi solo dei miei avversari. Poi dopo si entra negli aspetti tecnici, come fermare la palla, cioè, ma sono secondari, certo. Secondo me la cosa prioritaria è questa qua.
Assolutamente. E quindi potremmo dire che una volta recuperata la posizione di equilibrio difensivo, la difesa sulla palla diventa a quel punto essenziale, no? Sembra, vedendo anche l'Eurolega maschile, l'Eurolega femminile, ma in generale con l'aumento ormai esponenziale di ottime giocatrici e ottimi giocatori sul piano del ball handler, no?
Sì,
il
ball
handling, rispetto a 20 anni fa si prendono molti più vantaggi palla in mano.
Sì, forse più nel maschile, devo dire.
Sì,
nel femminile l'atletismo, ancora il battere uno contro uno per avversario, forse qualche giocatrice di colore, di qualche guardia di colore molto esplosiva, ma non ce ne sono tante nel nostro campionato, devo dire. Quindi credo che lì forse l'organizzazione è ancora più il sopravvento. E credo che sia fondamentale, nella mia idea di visione della difesa, sia fondamentale impedire la palla di muoversi con facilità.
Quindi negare i ribaltamenti.
Negare i ribaltamenti, questo è il mio must, perché credo che la maggior parte degli attacchi vuole cambiare lato, vuole mettere la palla sul centro per mettere la palla dentro, utilizzando l'alto-basso, utilizzando gli angoli migliori per mettere la palla dentro l'area. Quindi, indipendentemente dalla pericolosità del giocatore che vuole fare ribaltamento, per me va anticipato per questa idea, non tanto per il capacità sua di segnare,
come
di tirare.
Singolo, certo, come singola giocatrice.
Esatto. E poi dopo, nel basket moderno, ovviamente la difesa sul pick and roll diventa fondamentale.
Fondamentale nell'ambito del ragazzo under 20, ho visto che, così per citare un aspetto magari un po' più diciamo tecnico, negavate anche le uscite, provando proprio anche sugli stagger, ad esempio, degli avversari, a metterci proprio il corpo in mezzo. Quindi quello stesso lavoro che in qualche modo torna nel fermare la palla piuttosto che nel far sfondamento, anche mettersi a negare la possibilità di sfruttare dei blocchi.
Io dico sempre che il corpo è lo strumento per difendere, non sono le mani, non sono le gambe, cioè le gambe ovviamente, i piedi devono essere rapidi, ma se io non metto il corpo con gli angoli giusti, la mia avversaria, il mio avversario mi taglia davanti, mi taglia dietro, non va dove, va dove vuole lei, non dove voglio io. Ma se io sono in anticipo nella posizione dove lei vuole andare, gli impedisco di fare quello che vuole e creo difficoltà. La mia idea è cercare di creare difficoltà agli avversari per non fare quello che vogliono.
Certo, passando all'altra metà campo, quindi all'attacco, uno dei concetti così più generali che tu hai citato è questo di non fermare la palla, che chiaramente ovviamente presuppone del movimento senza palla e del movimento della palla stessa, però come lo si può un po' anche declinare in modo così semplice, cioè non fermare la palla, che cosa vuol dire di base?
Vuol dire non dare la possibilità alla difesa di essere in equilibrio. E quindi non fermare la palla è una parte, perché poi c'è anche il giocare senza la palla, ovviamente, no? Di essere sempre attivi e essere sempre, come torno a dire, intensi. Quindi giocare uno contro uno senza la palla vuol dire guardare cosa sta facendo il mio difensore. Se il mio difensore sta in una posizione pronta per aiutare, o se sta guardando me, quindi tenerlo impegnato, che non vuol dire, ripeto, sempre muoversi, ma a volte può essere anche star
Sta
fermo.
fermo, certo.
E non fermare la palla vuol dire non palleggiare sul posto, ma utilizzare il palleggio per
Per
attaccare,
attaccare, certo.
altrimenti bisogna muoverla e
Quindi
passarla.
questo concetto un po' sugli attaccanti senza palla di marcare il proprio difensore, quindi in una logica un po'
Sì,
contraria.
perché molto spesso viene naturale ai giocatori guardare, agli attaccanti senza la palla, guardare il proprio compagno cosa sta facendo e non vedere, avere chiaro cosa sta facendo il proprio difensore. Cioè, lo sanno che è lì, ma non stanno vedendo cosa sta
Se
facendo.
qual è
Cioè,
veramente
l'attenzione non è
sì.
lì, il focus è sulla palla. E non è una cosa facile da allenare, bisogna insistere molto, ecco.
A me è piaciuto molto anche il fatto che avete insistito sull'essere insegnanti anche in nazionale, nonostante un limitato tempo a disposizione, chiaramente, quindi di provare a migliorare le giocatrici tramite i fondamentali individuali e tramite anche delle clip video. Ne metterete anche degli esempi nell'articolo che si possono vedere da YouTube, di queste clip di 4-5 minuti che poi riguardavate prima della seduta di allenamento successiva, seduta che mi pare tu dicessi che dura più o meno un quarto d'ora, 20 minuti, quindi no,
Sì,
3 ore di
sì, sì, sì.
video estenuanti, e davi anche degli obiettivi, poi chiaramente dipende sempre che giocatrici hai, specifici per ruolo. Sulle
Sì.
giocatrici interne, ad esempio, parlavi del rimbalzo offensivo, e c'è anche la clip pre-europei e post-europei per vedere se è aumentata, no, un po' questa propensione a voler rimanere attive. E quando parte la conclusione di una compagna, il correre in contropiede, il post-up, quindi giocare, diciamo, spalla canestro e i tiri di forza. E per le esterne, per le giocatrici esterne, ovviamente molto, diciamo, bella la frase di prendere vantaggi senza palla, quindi col gioco uno contro uno che citavi prima, ma mantenerli coi passaggi. Queste secondo te sono un po' anche, potremmo definirli dei micro obiettivi più o meno generali, o erano solo proprio specifici di quel gruppo di
No, secondo me è un'idea che io ho del modo di
Certo.
giocare insieme pallacanestro. Tornando al discorso
Sì.
del poco periodo che hai con la nazionale, però credo che il messaggio che noi possiamo dare a queste ragazze è importante anche in poco tempo, perché loro con la nazionale hanno una predisposizione, un'apertura mentale a cogliere quello che gli viene detto, chiaramente superiore, no? Perché in quei giorni lì è tutto bello, è
Sì.
tutto, indossi la
Questa
mano di
maglia è
all'Italia. Quindi
favolosa.
noi dobbiamo cogliere questo momento qua per dargli dei messaggi che
Cioè c'è
si
un
spera.
terreno talmente fertile che non
Esatto,
possiamo non sfruttarlo,
e
dici?
si spera che poi si portino qualcosa a casa. E l'idea di fare questo PDF dove abbiamo riportato tutto era anche per dare chiamiamolo così, un messaggio eventualmente anche a chi fosse interessato, dei loro allenatori, di avere una collaborazione, di parlare di quello che abbiamo fatto e di quello che secondo noi possono fare loro per migliorarsi, no? E in poco tempo, ma questo vale secondo me sempre. Secondo me dobbiamo darci pochi obiettivi, delle priorità, come dicevo anche prima. E quindi, per esempio, quella del rimbalzo offensivo per me è una priorità, perché se una giocatrice interna, e noi abbiamo troppa paura di specializzare i giocatori, questo
Questo
è
vale
il mio
maschile e
pallino, sì,
femminile,
è il
mi
mio
sembra,
pallino.
no?
Perché dico, se noi abbiamo un 5 deve diventare un 4, se abbiamo un 4 deve diventare un 3,
E un
un 3
due,
deve,
l'uno,
esatto, e l'uno non lo so dove
no,
va in panchina,
almeno uno.
esatto, non lo so. E quindi abbiamo pochi giocatori interni in generale, interni, nel senso che hanno la capacità, cioè sanno cosa fare con la palla o senza la palla vicino al canestro. E io dico sempre alle mie giocatrici: ma qual è il tuo ruolo? Tu ti pagano per fare il pivot, no? Chiamiamolo così, come sì, si diceva una volta. Certo. Ma il pivot cos'è che deve fare principalmente? Prendere rimbalzi e fare i blocchi. Questo è il must. Non puoi non fare questo. Poi,
per segnare quegli appoggi, no, di forza che citavi prima.
Esatto, ma se tu dici questo a un giovane, sembra di dire: mamma mia, ma allora tu vuoi frustrare la possibilità la del talento. Questo deve tirare a tre punti. Ho capito che deve tirare a tre punti, ma non può essere la cosa principale. Cioè, io devo insegnargli a tirare a tre punti, ma se una lunga non va a rimbalzo d'attacco, una di 1,95 non va a rimbalzo d'attacco, ma sta sui tre punti, me è un controsenso.
Chi ci va?
Questo voglio dire. Quindi, però capisco che è un messaggio non facile da passare, perché sembra quasi di voler sminuire i talenti. Non è questo. Però secondo me dare delle priorità è fondamentale se si vogliono ottenere dei risultati individuali e poi anche di squadra.
E secondo te in quest'ottica qui che proprio citavi adesso, negli altri paesi europei, guardando magari anche le avversarie che avete affrontato in tanti anni di europei giovanili che ti è capitato di fare, riescono a essere più meno fantasiosi come noi, no? Popolo di poeti, naviganti, allora, come si dice Max,
le
lunghe lituane vanno a rimbalzo, le lunghe spagnole vanno a rimbalzo, o è un problema?
No, penso sia trasversale. Okay. Probabilmente qualche anno fa nei Balcani, nella penisola, nella ex Jugoslavia c'era un po' più di concretezza e si vedeva un po'.
Quindi il mondo globale da questo punto di vista c'è, tutte le ragazze
secondo me
hanno le stesse un po' difficoltà.
Ma quando io vedo e vado a vedere le statistiche, quando io poi faccio le squadre, no, vado a scegliere i giocatori, ma se io vedo che una giocatrice di 1,92 m prende un rimbalzo d'attacco a partita, la mia domanda è: ci va o non ci va? Perché se uno ci va, potrei anche qui fare delle citazioni, no? Sempre questa qui me l'ha raccontata appunto sempre coach Mirko Diamanti, no? Lui in una parte della sua carriera ha allenato la Serie B maschile a Viareggio e aveva un giocatore che a fine carriera era sceso dalla Serie A, forse pochi si ricordano il nome, ma si chiama Daviddi, non so se che ha giocato in Serie A a Pistoia e credo, non lo so, se arriva a 1,90 m, ma era un 5 di 1,90 m e giocava contro i giocatori 2,5, di 2,10 m, ma
era
di colore,
puro.
Ma era primo nella classifica dei rimbalzi. E lui mi raccontò, Diamanti, ma mi dici una cosa, non mi ricordo il nome di Davide, vabbè, insomma, ma come fa a essere sempre primo nella classifica dei... mi fa: coach, ma è molto semplice, quanti tiri ci sono una partita? 70 più 70, 140, ok, quanti ne sbagliano? Diciamo che tirano col 40%, ci saranno 70, 80, 90 errori, io sono sempre lì, io ci sono, stai tranquillo che mi vedi sempre lì, anche per fortuna qualcuno mi cade in mano, anche poi una volta do una sederata all'avversario, l'arbitro non vede e la prendo io, una volta ho fatto bene il taglio fuori, cioè come faccio a non prendere 8-10 rimbalzi, se ci sono sempre. Allora io questa cosa qui l'ho pensata e la ripeto ogni volta alle mie giocatrici.
Anche perché Davide mi sembra che interpreti a perfezione il tuo concetto di attenzione e intensità che citavi all'inizio.
Ma Dennis Rodman, ma perché era prima dei rimbalzi?
O Mason Rocca, per dire,
esatto,
un altro italiano.
Ma non erano i giocatori più atletici o più alti.
O i 2,21 per
ma
forza.
Avevano questa predisposizione. Allora io dico, se tu alleni questa predisposizione, tu hai un futuro garantito
come giocatore,
ma figuriamoci nel femminile se non hai un futuro garantito come giocatrice con la concorrenza che c'è in questo momento. Cioè, ma è difficile passare questo messaggio alle giocatrici giovani, lo capisco, perché comunque poi alla fine te le ritrovi sui tre punti che vogliono
fare il pick and pop invece che andare a fare
e va bene, non voglio
è un grande messaggio questo, però, da tenere anche per noi allenatori, allenatrici di settore giovanile, quando ci troviamo verso le fasi finali del percorso di settore giovanile, e appunto qua si può collegare, Max, la domanda del passaggio.
Del passaggio del giovane, diciamo, al mondo senior. Quindi, secondo te, che cosa deve saper fare una giovane atleta quando arriva in prima squadra?
E quali sono un po' le caratteristiche che Oltre coach a... senior vorrebbero che questi giovani o queste giovani avessero per essere
oltre
utili, diciamo.
Oltre a portare le paste perché è stata convocata la prima squadra
e a riempire le borracce delle senior, eccetera.
Ma, no. su questo sono un po'
d'accordo.
Sì, no, perché capisco che c'era questa cultura in passato e molto spesso c'è ancora. Io ho la fortuna di avere delle straniere, dei leader, dei capitani come Dalì, eccetera, che quando c'è da mettere a posto gli elastici del lavoro fisico sono le prime che, oppure da raccogliere le bottiglie di plastica dalle panchine. Posso dire che la mia giocatrice quest'anno, la prima delusione che abbiamo avuto quando abbiamo perso a Sassari, abbiamo fatto una partita bruttissima, fine partita tutti arrabbiati, mi giro, vedo la mia americana che raccoglie le bottiglie e le butta nel cestino. Per me questi sono messaggi importanti. Sì, e quando, visto che ci siamo negli aneddoti, quando l'anno che abbiamo vinto lo scudetto, noi avevamo una squadra molto mentalizzata su questi aspetti, c'era una giocatrice che era la più talentuosa di tutte, che era un po' fuori dal coro su questo, no? E posso anche dire il nome, era Gillian Harmon, sì, che poi è andata a Schio, a Ragusa, certo, eccetera. E però una ragazza molto intelligente che voleva vincere, un grande spirito competitivo. E un giorno, dopo che provavamo a passare certi concetti, certi messaggi dell'essere insieme, fare squadra, eccetera, un giorno eravamo a fare un allenamento in una palestra secondaria perché il palazzetto era occupato.
Ma quella dei preti che ci raccontava Francesca, che siete una volta fino a...
No, era un'altra.
C'è stato un allenamento in centro delle suore, forse.
Esatto,
l'aveva raccontato.
Delle suore, sì. Ah, okay. Ma questa era un'altra ancora. Ma a un certo punto eravamo lì che parlavamo e mi giro e vediamo, io e i diamanti, vediamo Harmon che raccoglie i palloni, li mette nella cesta. Ci guardiamo io e lui, diciamo, vinciamo lo scudetto.
Sì.
Perché se ha capito questo messaggio, che cosa serve per fare il passo incontro agli altri, non deve essere la ragazzina per forza, ma se io faccio una cosa do l'esempio agli altri, se la faccio io la fanno certo, anche gli altri. E questo, in quest'anno noi abbiamo in questo senso qua un grandissimo leader che è Ray Dalì,
certo,
che trascina le compagne, perché è lei che fa per prima le cose.
E quindi detto che non
ho perso,
ci aspettiamo,
mi sono dimenticato la domanda.
Non ci aspettiamo dalle giovani.
Cosa deve
giovani
saper fare una giovane?
Ah, okay. Cosa deve saper
quali
fare?
Sono le caratteristiche che sarebbe meglio che avessero nel momento in cui si approcciano?
Allora, due cose io dico. Allora, primo, in generale, la conoscenza del gioco. Perché abbiamo troppa paura, secondo me, di insegnare le cose troppo presto. Si pensa che sia troppo presto per fare il pick and roll, troppo presto, ma dipende sempre il come, no? Per come si fanno le cose. È chiaro che se io insegno a giocare un blocco sulla palla, ma non ho la capacità di usare il corpo, di capire qual è lo spazio da attaccare, eccetera, eccetera, quindi devo insegnarlo in quel contesto lì, non blocco, punto, fine, senza spiegare. Però io devo arrivarci lì, perché se non posso arrivare a livello under 19, che non si sa fare un blocco o non si sa...
non ha mai fatto una azione di difesa zona in vita, magari.
Esatto,
no?
Esatto. Quindi la conoscenza e la capacità di capire, di vedere, quindi allenare molto il concetto, diciamo, dello stimolo visivo, quindi in tutte le situazioni metterci la parte attentiva, la parte visiva, questo è fondamentale, e in più dare più nozioni. E l'altro aspetto è avere delle priorità, come dicevo anche prima. Se io non so fare bene una cosa o due cose, difficilmente sono utile, e io devo rendermi utile fin da subito, perché se io sono utile già in allenamento con la Serie A, poi faccio presto a imparare il resto. Però se io sono un pesce fuor d'acqua perché non ho un'idea di come muovermi per il campo e non ho una cosa... Prima abbiamo detto rimbalzo offensivo o il taglia fuori, devo saper far bene una o due cose, e questo mi dà la possibilità di stare in campo. È quello che secondo me bisogna fare anche con i bambini a 13-14 anni, quando ti viene in palestra il ragazzino molto alto e che tu lo metti a rincorrere gli altri per il campo, perché dici così impara a far tutto, sì, deve far quello, ma se impara a fare due canestri da sotto si sente utile e diventa anche molto più...
Prende anche autostima, fiducia magari in futuro.
Esatto.
Certo.
Sì, fermo il caso dei miei, che sono dell'eutanasia cestistica, ma questo è un altro paio di maniche.
Beh, ringraziamo il coach intanto anche per la parte tecnica, no Max?
Certo.
Questa
grazie,
rubrica
grazie
ancora.
A voi.
Siamo alla fine.
Ho tempo per due domande delle mie.
Tutto il tempo che vuoi.
Allora, ti chiedo già scusa in anticipo. Guarda, proprio metto già le mani avanti.
Poi taglio allora.
Posso anche non rispondere.
Sì, assolutamente. Allora, beh, intanto, so che tuo figlio gioca a calcio e tua figlia è un atleta anche di un certo livello, a livello di ginnastica artistica, giusto?
Sì, diciamo che le piace molto.
Beh, quindi è saltata una generazione di cestisti.
Eh sì, perché mia moglie giocava quindi non siamo stati bravi a convincere. No, vabbè. A parte le battute, non bisogna convincere, dobbiamo scegliere.
Quando diventerete nonni, nipote giocherà a basket, te lo dico già in anticipo.
Speriamo.
No, la curiosità che ho, sì, appunto, sapevo che hai sposato una giocatrice, tra l'altro anche di un certo livello, certo. L'hai allenata alla Spezia? No,
non l'ho mai allenata, se no non l'avrei mai sposata.
Ah, okay. Ecco. La domanda è, ma in casa ti chiama Giuseppe, ti chiama Beppe o ti chiama coach?
No. Lei mi chiama Beppe come nel basket.
Ah, ok.
Quindi a quel punto c'è questo contatto.
Vabbè, avrei voluto anche domandarti qual era il tratto principale del tuo carattere, ma a sto punto è la difesa, quindi non ti farti la domanda.
No, sono riservato, sono timido. Sì. Poi quando parlo, dopo mi apro.
Beh, di basket volentieri.
Sì, sì. Certo. Ma sai, conoscendo l'ambiente cestistico, diciamo, tenere anche un attimo separata quella che è la vita personale dal resto non è neanche una brutta cosa, sinceramente. Certo, quindi certo. Apprezzo moltissimo questo lato. Ti serve un ottavo assistente, no?
Tu vuoi concentrarti sulla ginnastica difensiva o sull'attivazione mentale?
È il primo anno che ne ho due, ma credo che si vada verso quella direzione lì. Avere uno staff numeroso, se lo sai coinvolgere, certo. Che non è facile, è molto utile.
Comunque, posso dirti che quando è stato due stagioni fa ho seguito la nazionale cinese, U19, che preparava il mondiale, e la prima domanda che mi hanno fatto era la macchina del ghiaccio, la seconda domanda è se avevo una TV da dargli. Si levavano tutti gli allenamenti.
La terza era vieni in Cina, in Portogallo e Spagna con noi,
sì,
ma
la terza
non,
stata
ma non sei andato.
No, non sono andato.
Ma in Cina pagano bene, penso.
Non lo so, sono ancora in contatto con l'allenatore, tra l'altro è stata un'esperienza incredibile perché vado a prendere all'aeroporto.
L'allenatore serbo,
esatto. Allora lui arriva, fa hello, I am Igor from Serbia. Io lo guardo, hello, I am Max from Italy. Mi ha abbracciato. Cioè, siamo partiti così, è stata una roba stranissima. Comunque sì, è stata un'esperienza interessante anche quella. Quindi è stata la volta che ho visto di più usare il video durante gli allenamenti,
sì,
e incarnare le ragazze poverette, che
quello può essere
comunque alcuni
un
lati
po' la scuola serba, un po' la scuola cinese, che comunque sì, sappiamo sono esatto. Entrambe molto rigide come educazione.
Ok, vorrei fare due ringraziamenti e anzi più due saluti, perché comunque all'interno cioè, perché io sarei un po' San Martinaro da adozione, cioè nel senso che ho avuto
terza puntata
la sede della
di colore giallo nero,
la sede della
sempre.
Ditta a Lovari. E poi conosco Francesco Cordiano.
Grande
presidente,
Cordiano,
perché perdonatemi, per me il presidente è
lui,
da tempo immemorabile, non sono mai riuscito a chiudere, ad allenare a San Martino Lupi, quindi manca il mio curriculum, quindi Cordiano, cioè bisogna sistemare questa cosa.
dai.
No, allora un saluto.
Ce l'ho una buona parola.
Grazie. Un saluto appunto a Francesco Cordiano, ad Alberto Antonello,
certo,
che è responsabile, il manager marketing, a Riccardo Andretta, ufficio stampa, certo, che ogni tanto gli stressa la vita, e ovviamente a un
marcescibile,
cioè una figura storica della pallacanestro padovana, a Leopoldo Carraro.
Sì, grande, che cioè, sono, guarda, una serie di personaggi incredibili a San Martino, veramente tutte le persone che hai citato, ma ne potrei aggiungere
sì,
altre, sono di una umanità, di una capacità di stare al loro posto, anche devo dire che è difficilmente riscontrabile in altre realtà.
Sì, no,
un po' girato, devo
hanno,
dire.
Sì, ho visto. No, hanno il vantaggio di essere un po' un enclave, ma non hanno i difetti dell'enclave.
È vero. È una gestione, chiamiamola familiare, però allo stesso tempo ognuno sa fare il suo senza mettere bocca.
Con una struttura aziendale,
sì,
quindi esatto, non con quelle esatto, magari.
Che cosa certo, tipica di San Martino, perché cioè,
sì,
parte, dal punto di vista produttivo, produce, ragazzi.
Certo, coach, sì, un grande in bocca al lupo per il campionato, fateci sognare che le lupe giallo-nere vadano il più in alto possibile.
In bocca alle lupe, diciamo.
In bocca alle lupe, bello.
Esatto.
E ovviamente in bocca al lupo buon tutto per tutte le altre tue attività cestistiche e non. È stato un vero piacere averti.
Piacere mio, grazie a voi,
ospite.
Grazie dell'invito.
l'invito. No, grazie, è stato veramente un piacere. Niente.
Si va. E con si le va. Ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo ovviamente anche nel mese di febbraio. Quindi restate connesse, restate connessi. Ciao!
Ciao! Ciao, ciao.